Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Crisi di governo, ultime ore di lavoro per il presidente della Camera Fico. Renzi, non mettiamo veti, Di Maio, fare squadra. PIL in calo dell'8,8% nel 2020, il dato è definitivo e migliore delle attese. Vaccini al via la somministrazione agli ultra ottantenni, intanto l'AIFA chiarisce, AstraZeneca è valido anche per chi ha più di 55 anni. Le Olimpiadi di Tokyo si faranno, il Giappone torna a rassicurare sul futuro dei giochi, il presidente dice pensiamo a un evento di tipo nuovo. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano la crisi di governo, perché queste sono le ultime ore di lavoro per il presidente Roberto Fico, anche se al tavolo per il programma le ultime notizie sono che rimangono le distanze tra Italia Viva e gli altri partiti su alcuni temi come il MES, il recovery, anche le politiche per il lavoro e ultimo il nodo sulla giustizia. Tanto è vero che il presidente Fico, atteso questa sera già nel pomeriggio, insomma, al Colle dal Quirinale per riferire sulle consultazioni, potrebbe anche chiedere a Mattarella più tempo per queste consultazioni. Sentiamo.
Nel pomeriggio o al più tardi in serata il presidente della Camera Fico salirà al Quirinale per riferire al capo dello Stato Mattarella sull'esito del confronto sul nuovo governo. Una trattativa in salita, non è stato ancora sciolto il nodo del programma, sul quale restano le distanze su questioni divisive come il MES, il reddito di cittadinanza e la giustizia. Questa mattina il democratico Orlando ha proposto un lodo sul tema della prescrizione, con l'impegno a varare entro 6 mesi una legge per accorciare i tempi del processo penale o in caso contrario a modificare quella sulla prescrizione. Il lodo è stato però bocciato da Italia Viva. Resta ancora da affrontare anche la delicata questione dei nomi che dovrebbero comporre il nuovo esecutivo, a partire da quello del Premier. 5 Stelle democratici insistono su Conte, ma i renziani frenano. Il tavolo sul programma è stato prolungato di 2 ore e dovrebbe concludersi attorno alle 15, ma non è escluso che una volta salito al Colle Fico possa chiedere a Mattarella altro tempo per arrivare ad un'intesa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
L'economia italiana nel quarto trimestre del 2020 è tornata a scendere dopo il recupero del 16% che era stato registrato tra luglio e settembre, ha segnato un meno 2%, lo certifica l'Istat, che nelle stime provvisorie parla di effetti legati alle nuove misure di contenimento dell'emergenza sanitaria. Nei 12 mesi, quindi nel 2020, la flessione del PIL è stata dell'8,8%, ma, e questo è un aspetto diciamo positivo e migliore rispetto al meno 9% indicato dal governo nella nota di aggiornamento al DEF. Questione vaccini, adesso l'Italia ha superato le 2 milioni di somministrazioni, quasi 700.000 gli italiani che hanno avuto anche la seconda dose. Parte, tra qualche difficoltà, il piano vaccinale intanto per gli ultra ottantenni e si comincia in Lazio.
Dopo i ritardi e i parziali recuperi nelle consegne dei vaccini da parte delle aziende farmaceutiche, l'Italia fa i conti con la riorganizzazione del piano vaccinale, che domani sarà rimodulato in un incontro tra regioni, governo e gestione commissariale. In ritardo un po' ovunque, in ordine sparso, l'inizio della vaccinazione degli over 80, già avviata solo a Bolzano e con il Lazio tra le prime a partire l'8 febbraio, dopo qualche difficoltà nelle prenotazioni. Il Veneto inizia la prossima settimana e poi, entro febbraio, si accoderanno un po' tutte le regioni, compresa la Lombardia. In Lombardia abbiamo 700.000 over 80, spiega Giacomo Lucchini, responsabile della campagna vaccinale della regione. Per loro la vaccinazione partirà entro la fine di febbraio. La Liguria denuncia invece ancora ritardi nelle consegne. Il governatore Toti a 24 mattino.
A rischio che ne manchino un numero sufficiente per fare questa vaccinazione in modo massivo e breve.
Intanto l'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA corregge il tiro sui limiti per il vaccino AstraZeneca, aprendo agli over 50 purché sani. E il ministro della Salute Speranza fa sapere di essere in pressing sull'AIFA per accelerare il via libera agli anticorpi monoclonali, già utilizzati in diversi paesi per curare i malati di Covid, ma non autorizzati in Italia. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a questo proposito, proprio a proposito della questione dei monoclonali, si terrà oggi, questa è l'ultima notizia, una riunione straordinaria della Commissione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA proprio, per discutere degli anticorpi monoclonali, dopo che, come sapete, la Germania ha annunciato l'acquisto e l'impiego di 200.000 dosi del farmaco prodotto in Italia. L'AIFA dovrà esprimersi sul possibile uso in emergenza in attesa di una autorizzazione dell'EMA. Rinsaldare il rapporto di cooperazione tra il governo e le regioni, che è venuto meno durante la pandemia di Covid-19, è l'auspicio del Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, espresso oggi nella sua relazione sull'attività della giustizia amministrativa. All'origine dei conflitti tra il governo e le regioni, dice Patroni Griffi, le ambiguità della riforma costituzionale del 2001, ma anche una certa ritrosia dello Stato nell'esercitare funzioni di sua competenza. Sentiamo.
Un abbattimento dell'arretrato del 6% nel Consiglio di Stato e del 9,7% nei TAR, con rispettivamente 11.000 e 47.000 processi definitivi, e sono dati riferiti al periodo che va dal 1 marzo al 31 dicembre 2020, e dunque si può ben dire che la giustizia amministrativa non abbia conosciuto lockdown, come ha sottolineato lo stesso Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi in apertura dell'anno giudiziario. Cerimonia con poche ma importanti presenze in sala, tra cui quella del Capo dello Stato Mattarella. Il giudice amministrativo, ha ricordato Patroni Griffi, non è né un'arma che talvolta si sente brandire da un'istituzione contro l'altra, né all'opposto qualcosa da abolire, ma è la garanzia del corretto bilanciamento tra diritti individuali e collettivi, spesso chiamato a supplire al fallimento della leale cooperazione tra istituzioni. Ma, e qui il monito, l'incertezza nelle scelte politiche non può essere scaricata sull'amministrazione. L'inefficienza della macchina burocratica, per Patroni Griffi, non può essere tollerata nemmeno in situazioni emergenziali come quella della pandemia, situazione questa che, a suo dire, ha acuito le disuguaglianze, mentre dovrebbe rinsaldare i vincoli di solidarietà e il ruolo unificante dell'Unione Europea. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
E ora la cronaca, cominciamo con 22 arresti per mafia in Sicilia. Tra i fermati c'è anche il mandante dell'omicidio del giudice Rosario Livatino.
Nel mandamento mafioso di Canicattì, la stidda era tornata ad organizzarsi intorno alle figure di due detenuti riusciti ad ottenere la semilibertà. Uno di loro, Angelo Gallea, il mandante dell'omicidio del giudice Rosario Livatino, sfruttava i permessi premio per tornare ad operare sul territorio. È quanto è emerso dall'inchiesta del ROS che ha portato agli arresti di oggi in Sicilia. Ad avere un ruolo centrale anche un'avvocatessa di Canicattì, Angela Porcello. Proprio nello studio della donna, legale di diversi mafiosi, venivano organizzati summit tra uomini d'onore. Sullo sfondo la figura di Matteo Messina Denaro, tra i destinatari dei provvedimenti, il boss resta latitante. Arrestati anche un ispettore della polizia penitenziaria ed un assistente capo della Polizia di Stato. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Svolta nelle indagini per l'omicidio della 29enne Sonia Di Maggio, avvenuto ieri sera a Minervino di Lecce. È stato fermato l'ex fidanzato della giovane, un 39enne di Torre Annunziata. All'estero adesso, in Russia, sarebbero almeno 237 le persone fermate finora a Mosca per aver preso parte a manifestazioni davanti al tribunale, dove è in corso il processo contro l'oppositore numero uno di Putin, Alexei Navalny. Il tribunale di Mosca deve decidere se commutare la pena in pena reale, 3 anni e 6 mesi di carcere, la pena condizionale già accordata all'oppositore sul caso Yves Rocher. E ora in Birmania, dove prosegue il golpe dei militari, l'esercito continua a pattugliare le strade e a tenere in arresto i membri del partito di governo.
Crescono le richieste internazionali per la liberazione di Aung San Suu Kyi, la leader del governo birmano, imprigionata ieri durante un colpo di stato militare che ha portato in carcere centinaia di parlamentari, giornalisti e parte attiva della società civile. I militari hanno preso il potere con la forza e dichiarato lo stato di emergenza, accusando il partito di Suu Kyi di frode elettorale. L'ONU ha convocato per oggi un'assemblea straordinaria. Il presidente americano Biden ha minacciato di ripristinare le sanzioni sanzioni contro la Birmania, sanzioni che erano state allentate dopo che il paese aveva iniziato ad uscire dalla dittatura militare decennale. Il partito di Suu Kyi, la Lega Nazionale per la Democrazia, chiede il rilascio immediato della loro leader e dei colleghi detenuti. I militari picchiano le persone perché sono per strada e osservano. Il nostro paese ha ali di libertà fragili appena nate che loro vogliono distruggere, racconta così un giovane alla BBC riferendosi ai militari che hanno compiuto il golpe. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Con la zona gialla che è tornata in quasi tutte le regioni italiane a partire da lunedì, anche alcune attività culturali di intrattenimento ripartono, come per esempio i musei. Mancano all'appello ancora cinema e teatri. Un esempio arriva dalla Spagna.
Le città italiane sono quasi tutte in giallo e si cerca di tornare lentamente ad una parvenza di normalità, ma la cultura resta in affanno. Riaprono sì, anche se ancora macchia di leopardo, musei e mostre, ma cinema, sale da concerto e teatri continuano a restare chiusi. Da circa un anno ormai, a causa della pandemia da Covid-19, si è abbattuta sul comparto dello spettacolo una crisi senza precedenti che si è tradotta in assenza di lavoro e di sostentamento economico per migliaia di lavoratori. Le poche riaperture ad intermittenza, infatti, che hanno comportato investimenti per rimettere a norma gli spazi e per di più a capienza ridotta, hanno avuto come sola conseguenza più spese che hanno aggravato le già precarie condizioni del settore. E mentre lo scrittore Stefano Massini lancia il suo accorato appello affinché qualcuno nel nostro paese si indigni per questo silenzio assordante, nell'Europa chiusa per virus la Spagna rappresenta un'eccezione virtuosa. A Madrid, infatti, ma l'esempio è stato seguito anche da Bilbao, Malaga, Valencia e Barcellona, si è già tornati in scena e con tutte le necessarie cautele. La risposta del pubblico non si è fatta attendere. Come dice bene Stefano Massini, non si tratta di puro intrattenimento, ma di vero e proprio nutrimento per la mente. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora torniamo a parlare di Olimpiadi perché, malgrado la pandemia, dal Giappone arrivano nuove rassicurazioni.
Il tema sul tavolo non è se i giochi si faranno, ma come si faranno. Precisazione non da poco quella che arriva da Tokyo per bocca di Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzatore dei giochi. Le Olimpiadi, già rinviate lo scorso anno, si faranno comunque malgrado la pandemia. Parole che giungono proprio nel giorno in cui l'esecutivo giapponese estende alla capitale e ad altre aree del paese lo stato d'emergenza anti-Covid. Ma lo svolgimento dei giochi non è in discussione. A cambiare di certo sarà la loro struttura: meno eventi collaterali, più snelle cerimonie di apertura e chiusura, una maxi bolla che racchiuda atleti e addetti ai lavori, incentivazione del piano vaccinale. Queste le sfide che il Giappone e il CIO quindi si dicono pronti ad affrontare. I giochi olimpici di Tokyo apriranno il 23 luglio e chiuderanno l'8 agosto. Le Paralimpiadi scatteranno il 24 agosto fino al 5 settembre 2021. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 13 minuti, facciamo un break. Effetto Giorno torna subito dopo con tutte le altre notizie. Ripartiremo da a che punto siamo con la crisi di governo, con la possibilità che nasca una nuova maggioranza dalle ceneri della vecchia alleanza giallorossa. Ne parleremo con il deputato di Italia Viva Ivan Scalfarotto e poi subito dopo anche le ultime notizie sul fronte vaccinazioni. 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Crisi di governo, ultime ore di lavoro per il presidente Fico, Renzi, non mettiamo veti, Di Maio, è il momento di fare squadra. PIL in calo dell'8,8% nel 2020, il dato Istat è migliore delle attese. Vaccini al via la somministrazione agli ultraottantenni, apripista il Lazio, click day con qualche intoppo, prenotati 70.000. Le Olimpiadi di Tokyo si faranno, il Giappone torna a rassicurare sul futuro dei giochi. E allora, alle 13 e 16 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno e con noi Ivan Scalfarotto, deputato di Italia Viva. Benvenuto, Scalfarotto.
Buon pomeriggio.
Allora, grazie per aver accettato il nostro invito in questo momento, diciamo, particolare, no? Sono le ultime ore di lavoro al tavolo per il programma guidato dal presidente della Camera Fico, che poi nel pomeriggio tornerà al Colle da Mattarella a riferire, chissà se diciamo con una schiarita o se magari chiederà ancora qualche ora in più. Glielo chiedo così, diciamo anche un po' scherzando, no? Diciamo, il barometro Scalfarotto cosa segna? Tempesta, c'è una schiarita, ce la facciamo? O meglio, ce la fate?
Ma guardi, noi siamo impegnati a dare un governo al paese che sia all'altezza della situazione, che è una situazione delicatissima, ma anche irripetibile dal punto di vista delle opportunità, perché la finestra che si apre davanti a noi con la possibilità di spendere 209 miliardi, che si badi bene, non sono assicurati, attenzione, che noi abbiamo sulla carta 209 miliardi che dovremo meritarci se saremo in grado di superare l'esame delle istituzioni europee. Bene, bisogna che il governo che arriva sia all'altezza di questa situazione e dia risposte che a noi sembra il governo precedente non era in grado di dare. Di conseguenza noi siamo lì ponendo delle questioni che non vogliono essere divisive, sono le questioni che stanno davanti agli occhi del paese. Abbiamo la sanità sotto stress che va rafforzata, abbiamo la scuola, abbiamo il lavoro, con non soltanto i dati dell'Istat di ieri, ma anche un divieto di licenziamento che di qui a poco dovrà essere rimosso. Quindi ci sono una serie di questioni, che la giustizia con i diritti dei cittadini, quindi sono questioni che, ripeto, non siamo noi che ci divertiamo a mettere sul tavolo.
È partito un po' largo Scalfarotto, giustamente ha ritirato un po' le fila della questione, però insomma è davvero in una battuta. Lei è più ottimista che ce la facciamo stasera o no? O più pessimista?
Io penso che si darà un governo al paese. Se si sia in grado di farlo stasera, francamente non sono in grado di dirglielo. Io credo che si farà tutto ciò che è possibile per avere un governo politico, ma che la possibilità che arrivi un governo istituzionale sia ancora assolutamente presente.
Quindi, insomma, un 50-50 in questo momento, la chiusura positiva del tavolo politico aperto da Fico, non più del 50.
È sempre brutto fare dei numeri così, ma direi che
è ancora tutto in gioco. Senta, però adesso glielo devo chiedere, perché la vostra è una forza politica nata in corso di legislatura che è accreditata di non tanti voti, di una percentuale non altissima. Può un partito piccolo come Italia Viva tenere così, diciamo, in ostaggio, anche se vogliamo usare questa espressione negativa, ma poi la politica è fatta anche di queste cose, lo sappiamo, ma di fatto è così, per qualche settimana il paese su questa riscrittura di questo libro dei sogni a metà legislatura? È giusto che sia così?
Ah, mi perdoni, ma se avessimo, come dire, obbedito ai sondaggi, Hillary Clinton avrebbe vinto le elezioni americane e il Regno Unito sarebbe ancora abbondantemente nell'Unione Europea. Ma al di là di questo le rovescio la domanda, quindi che cosa significa? Che noi che abbiamo le nostre opinioni siamo utili soltanto a premere un bottone, cioè dobbiamo dire sempre sì perché non rappresentiamo il 30 o il 40% delle persone. Io rappresenterò anche il 2 o il 3% delle persone e dei cittadini, ma li rispetto profondamente, quindi se anche il 3% delle persone la pensasse come me, io avrei il dovere di rappresentare quel 3% e dire le cose che quel 3% rappresenta e pensa, perché altrimenti che cosa... La domanda, per come me la pone lei, è come dire: guarda Scalfarotto, tu di sempre sì.
No, la domanda che le ho fatto, no, è chiara la sua risposta è chiara. La domanda se la fanno tanti italiani che stanno comunque guardando. Poco fa Salvini ha detto: o si trova un governo subito o si va il voto. Insomma, è comunque un'attesa che nasce dalle esigenze giuste, legittime, però di un partito che non è accreditato, diciamo, di una percentuale altissima. Questo è, diciamo, un dubbio legittimo. Poi lei ha risposto.
Che i ragazzi vadano a scuola e che non siano gli ultimi d'Europa nel numero di giorni di scuola non è mica un'esigenza d'Italia Viva. Il fatto che le imprese riaprano e che si cominci a pensare a come dare posti di lavoro non è mica un'esigenza solo di Italia Viva. Che aprano i cantieri e riparta l'economia non è solo un'esigenza di Italia Viva. Che la prescrizione...
Non sono esigenze assolutamente, lo confermo, perché insomma, queste sono esigenze di tutti.
Ponendo dei problemi, mi piacerebbe molto che altre forze politiche, che pure la pensano come noi, sì, perché l'accelerazione a questo governo non abbiamo chiesto soltanto noi, ma anche il PD, che altre forze politiche ci venissero dietro, tant'è che, per ciò che mi risulta, anche al tavolo di ieri le discussioni sul programma non sono state soltanto tra Italia Viva e il resto del mondo, ma anche tra gli altri partiti, perché su alcune questioni non siamo certamente isolati.
Io la ringrazio, Ivan Scalfarotto, grazie per essere stato con noi, il deputato di Italia Viva, diciamo, facente parte della compagine di governo uscente del governo Conte 2, e vediamo se arriveremo a un Conte Ter entro stasera. Sembra, a dire la verità, difficile rispetto a quelle che sono, diciamo, il polso della situazione che ci ha dato Scalfarotto, perché ha confermato che la situazione è ancora molto aperta per un governo istituzionale, un 50% di possibilità che le consultazioni di Fico del Presidente della Camera per riconfermare l'alleanza politica uscente sono al momento accreditate in un 50%, quindi insomma la strada è ancora lunga, speriamo non troppo lunga, perché il tempo scorre inesorabile. Tra le questioni evocate durante questa intervista, ma accade sempre quando si parla di politica, c'è cioè la questione occupazionale, la questione del lavoro. Ieri il dato dei disoccupati del mese di dicembre, 100.000, ben 90.000 sono donne. Di questo tema, di questa differenza di genere, si occupa Liva Zancanelli. Sentiamo che cosa ha trovato.
Sono precarie, dipendenti a termine, autonome, sono mamme, mogli, figlie, sono imprenditrici. Sono le 99.000 donne che da novembre a dicembre 2020, come certifica l'Istat, hanno perso il lavoro, oltre 300.000 in un anno a causa di Covid e crisi economica, quasi una recessione al femminile, acuita dal lockdown. Ma sono donne che non si arrendono e vogliono reinventarsi, come ci spiegano Laura Basili e Ilaria Cecchini, che proprio nei mesi di pandemia hanno fondato la startup Women at Business per mettere in relazione donne e aziende.
Abbiamo madri che hanno dovuto lasciare il lavoro perché i datori di lavoro non garantivano e non potevano coprire part-time.
La flessibilità necessaria per seguire i figli.
Una donna ha esplicitamente detto: sono rimasta a casa perché il mio datore di lavoro non mi dava il part-time ed è una neomamma.
Che cosa fanno queste donne? Cambiano il mindset, cioè sono pronte a accettare i lavori non più, diciamo, col classico contratto a tempo indeterminato, ma loro lavorerebbero da ovunque, e questo va, secondo noi, molto molto stressato verso il mondo aziendale, verso la società tutta, ha cambiato proprio il paradigma culturale.
In tal senso il Covid ha aiutato, perché ha mostrato che con lo smart working la produttività spesso aumenta. Purtroppo i settori più colpiti dalla crisi sono quelli che vedono le donne in prima linea: turismo, ristorazione, commercio al dettaglio, lavoro domestico. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Alle 13:24 minuti, tra poco parleremo di vaccinazione, le ultime notizie sulla vaccinazione. Adesso invece apriamo una pagina su una questione, che è una vecchia questione che si trascina da anni. Parlo del caos delle concessioni balneari, perché la Corte Costituzionale ha appena bocciato la legge regionale del 2019 della Calabria, che aveva esteso la durata delle concessioni ai titolari, saltando il passaggio delle gare richiesto invece dall'Europa. I temi sono questi, insomma: quanto deve durare una concessione demaniale per lo sfruttamento economico della spiaggia? Cosa succede allo scadere di questa concessione? Di chi sono i manufatti realizzati sul demanio? Sono le domande a cui manca ancora una risposta definitiva in Italia, su cui incombe la procedura di infrazione aperta dall'Unione Europea per il mancato adeguamento alla direttiva Bolkestein, che impone di mettere le concessioni a gara a difesa della libera concorrenza e della tutela dell'interesse pubblico. Entro il 3 febbraio, tra poche ore, il governo dovrà far pervenire una risposta. Dall'altra parte c'è la legge dello Stato, una legge italiana, la legge centinaio del 2018, che ha esteso fino al 31 dicembre 2033 le concessioni in essere. In mezzo ci sono pronunce della magistratura, dalla Procura di Genova, che ha invitato a non applicare la legge italiana perché viola il diritto comunitario. Al contrario si sono espressi il TAR di Lecce, ma anche quello di Firenze recentemente, che ha confermato la validità della legge centinaio. Poi ci sono le leggi regionali, come quella della Calabria appena bocciata. La Liguria ci aveva provato con una legge nel 2017, anche lì bocciata dalla Corte Costituzionale, e sempre nella stessa direzione, cioè no alla proroga delle concessioni. In mezzo c'è anche la disputa, e abbiamo finito con questo riepilogo, del effetto cosiddetto di incameramento, secondo il quale al termine della concessione, che viene posta in rinnovo e non prorogata, i manufatti realizzati dal titolare dello stabilimento durante il periodo di validità della sua concessione diventano di proprietà Repubblica del Demanio in attesa di una nuova assegnazione. Ne parliamo con Antonio Capacchione, che è presidente del Sindacato Italiano Balneari, aderente a FIB Confcommercio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, sappiamo che questa questione cade anche in un anno molto duro per voi, insomma, con i postumi della pandemia, di un'estate trascorsa con un andamento, diciamo, che non era quello sperato e con un futuro ancora incerto all'orizzonte. Io le chiedo intanto cosa ne pensa di questa sentenza della Corte Costituzionale, Capacchione, che ha bocciato la legge calabrese.
Ma la sentenza della Corte Costituzionale si limita a ribadire un principio oramai consolidato, un orientamento costante della nostra Corte Costituzionale, che è quella di ribadire che la competenza esclusiva per il riordino del settore è dello Stato. Quindi tutti i tentativi che le regioni hanno fatto fin qui per superire all'inerzia dello Stato sono stati bocciati ultimamente, appunto anche con la sentenza del 29 di gennaio. È lo Stato che deve disciplinare il settore. Certo. La Corte Costituzionale in questa sentenza dice: c'è una legge dello Stato che è stata emanata il 30 di dicembre del 2018, la cosiddetta legge centinaio, la 145. È questo il percorso che lo Stato italiano deve seguire, e cioè una ricognizione, disciplinare i vari interessi coinvolti, perché c'è l'interesse dello Stato per le gare, c'è l'interesse dei concessionari a vedersi riconosciuto il legittimo affidamento, come stabilito anche dalla giurisprudenza euro-unitaria, c'è la tutela della proprietà aziendale, perché è vero che il suolo è dello Stato, però è altresì vero che l'azienda che è stata costruita, realizzata su questo suolo a seguito di questa concessione è di un privato, e quindi non è possibile ledere il diritto di proprietà. Quindi c'è tutta una serie di posizioni giuridiche che vanno portate a un riordino.
Secondo lei, Capacchione, cosa dovrebbe rispondere il governo? Perché la lettera di messa in mora è del 3 dicembre, ci davano 2 mesi, il tempo è trascorso, l'Italia deve dare una risposta sul fatto che la normativa italiana a cui faceva riferimento lei, a cui fa riferimento anche la Corte Costituzionale, però è diciamo, in violazione della direttiva Bolkestein, no? Sulla liberalizzazione dei servizi. Quale risposta dovrebbe arrivare dall'Italia, secondo lei?
Ma la risposta che il governo italiano...
Perché rischiamo, scusi, chiudo, sì, una procedura di infrazione che è stata già aperta, poi adesso di nuovo ventilata, ma ormai ci siamo, mancano poche ore.
Ma la prima procedura di infrazione fu archiviata, parlo di quella del 2009. Attualmente ci sono 86 procedure di infrazione a carico dello Stato italiano. Io sono certo che lo Stato italiano, come è stato anche preannunciato da diversi ministri di questo governo, difenderà la 145, perché è una legge frutto di un lungo lavoro di approfondimento anche con le regioni, dove sono state esaminate tutte le variabili. Noi riteniamo che la richiesta di chiarimenti, la lettera messa in mora della Commissione europea, possa essere efficacemente, adeguatamente respinta con tutta una serie di motivazioni che fanno riferimento proprio al diritto europeo. Il diritto europeo salvaguardia la legittimo affidamento del concessionario, questo è stabilito proprio nella sentenza Promo Imprese, punto 56 di quella sentenza. Il diritto comunitario tutela la proprietà aziendale, una sentenza alla EZA, ma ce ne sono diverse, per cui invocando proprio il diritto europeo si chiarirà che non c'è nessun contrasto fra la 145 e il diritto comunitario.
Staremo a vedere, io la ringrazio.
Sì. Sulla questione che noi stiamo parlando sempre di, sì, un bene, di una concessione che riguarda un bene, non un servizio. Per cui noi riteniamo che la Bolkestein comunque non si applichi, ma anche qualora si dovesse applicare, ci sono tutta una serie di elementi che il nostro governo sicuramente farà valere in questa interlocuzione con la Commissione europea.
Grazie Capacchione, presidente del SIB, il Sindacato Italiano Balneari. Insomma, stiamo a vedere, la legge italiana non è in contrasto con le normative europee, la posizione dei balneari, ma stando a quello che invece dice l'Europa è proprio il contrario. ci sarebbe sempre un tema, quello della, come dire, di un approccio realmente liberale, no? La direttiva Bolkestein riguarda la liberalizzazione dei servizi, la possibilità di fare gare per tutelare la libera concorrenza anche di questi imprenditori che sono già impegnati, quindi gare che tengano conto di questo aspetto, ma anche l'interesse pubblico, perché nuove gare potrebbero valorizzare anche diversamente e maggiormente queste concessioni. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco ripartiremo dopo la pausa dal punto sulla vaccinazione.
Effetto giorno.
Queste notizie di oggi, crisi di governo, ultime ore di lavoro per il presidente della Camera Fico che entro stasera riferirà a Mattarella. PIL in calo dell'8,8% nel 2020, il dato è migliore delle attese. Vaccini al via la somministrazione agli ultra ottantenni, apripista il Lazio, click day con qualche intoppo, prenotati già in 70.000. Le Olimpiadi di Tokyo si faranno e il Giappone torna a rassicurare sul futuro dei giochi. E allora, alle 13.35 minuti, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, i vostri messaggi al 349-238-6666. Molti messaggi sulla questione delle concessioni balneari. L'Europa ha ragione sulle gare per le concessioni, il presidente da voi intervistato ha cercato di scalare gli specchi, ma non è credibile, dice Vito. Poi ancora basta con le concessioni di spiagge ad amici e parenti e ad eredi, vogliamo il mercato selvaggio, dice questo ascoltatore, Massimo. Senza limiti. E poi ancora quella dei gestori dei stabilimenti balneari è una lobby, insomma, potente, aggiunge. Quasi tutti gli ascoltatori hanno preso, diciamo, posizione a favore della gara, ma che poi è una posizione invece dal punto di vista politico minoritaria, perché insomma, c'è invece una stata fino ad ora una discreta convergenza sul non fare gare e prorogare le concessioni. Adesso è il momento del punto di Alberto Rioli.
Il punto di Alberto Orioli.
Le notizie sul PIL diffuse oggi ci dicono due cose: che è andata leggerissimamente meglio del previsto, con un calo dell'8,9% rispetto al 9% stimato dal governo, e che il dato di crescita acquisita per il 2021 è più 2,3%, che non è un dato disperante. L'Istat ha ribadito l'eccezionale capacità di reazione avuta dall'economia italiana nel terzo trimestre dell'anno scorso, quando ha segnato un più 16% che ha stupito tutta l'Europa. È da questo dato che occorre ripartire. Il centro studi Confindustria ha avvertito come la ripartenza possa ancora avere efficacia nella seconda metà dell'anno se la campagna vaccinale avrà successo e sarà rapida, cosa che purtroppo è tornata pesantemente in discussione. E con un doppio profilo della riscossa dell'economia, peraltro, l'industria è reattiva e ha garantito un flusso di risorse anche durante la glaciazione imposta dal Covid, ma il settore dei servizi invece è completamente bloccato. Però aumenta la quota di debito e il rischio di potenziali chiusure, con l'incubo di un'ulteriore catombe nel mercato del lavoro che ha già colpito pesantemente i servizi, portando nella disoccupazione giovani e donne e lasciando sul campo quasi 1 milione di partite IVA. L'industria tiene e reagisce, ma da sola certo non può fare tutto. È anche per questo che la crisi di governo deve essere risolta il più velocemente possibile.
E ora, come anticipato, le ultime notizie sui vaccini. L'Italia ha superato le 2 milioni di somministrazioni, quasi 700.000 gli italiani che hanno avuto anche la seconda dose, 1.400.000 gli operatori sociosanitari e il target è stato praticamente completato. 195.000 vaccinazioni per gli ospiti delle RSA, il target era di 570.000, quindi siamo ancora lontani. 14.000 gli ultra ottantenni, si è appena iniziato, e poi c'è la categoria, quella diciamo innominabile, quella dei non sanitari, 375.000 persone che hanno avuto la dose di vaccino e non si sa esattamente, ancora nessuno ha detto chiaramente chi sono queste categorie, molto corposa. Sta iniziando proprio in questi giorni la vaccinazione degli ultra ottantenni, sarebbe l'inizio in qualche modo della fase 2. Ogni regione andrà per conto suo, ha iniziato l'Alto Adige, la provincia dell'Alto Adige, sta iniziando il Lazio, inizieranno presto anche la Puglia, la Campania, la Liguria e il Veneto la prossima settimana. In Lazio ieri click day, ne parliamo con l'assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, c'è stato qualche difficoltà, qualche intoppo, forse molti intoppi, tanta attesa. Alla fine il dato che avete diffuso oggi è 70.000 prenotati il primo giorno, ultra ottantenni, o parenti immagino, perché non è semplicissimo magari per un ultra ottantenne farlo da solo online. Siete soddisfatti di questa prima giornata?
Sì, beh, sono più di 100.000 il primo giorno, perché abbiamo iniziato ieri a mezzogiorno con grande difficoltà, è stato un vero e proprio battesimo del fuoco, però in 24 ore abbiamo raggiunto la doppia prenotazione di un anziano su quattro, per cui io penso che noi l'obiettivo che ci eravamo dati era quello di prenotare tutti gli anziani in una settimana, e credo che possiamo dire di poterlo raggiungere. Prenotare significa, per essere chiaro con gli ascoltatori, sì, che ogni anziano ha una data, un luogo, un'ora, sia della prima che della seconda somministrazione. Ha già accettato il consenso informato del vaccino, che ovviamente è il vaccino o Pfizer o
quindi
Moderna.
Quindi si snelliscono, le dice, anche le pratiche amministrative.
Esattamente. Riceve immediatamente un SMS di conferma con l'ID della vaccinazione, per ricordargli quando avverrà, e 72 ore prima riceverà un memo per evitare che vi siano i cosiddetti no-show, che è un elemento, diciamo, per noi che attenzioniamo in maniera molto forte.
Senta, D'Amato, ma per chi non ha qualcuno che lo aiuti, o per chi non è in grado, con più di 80 anni, diciamo, può essere un problema di vista, può essere il fatto di non avere facilità accesso a un computer, insomma, certo, o a un telefonino, fare questa prenotazione, qual è l'alternativa?
Ma noi abbiamo intanto chiesto il coinvolgimento ovviamente di tutti i familiari, anche di tutte le organizzazioni che seguono gli anziani, anche le associazioni sindacali degli anziani, anche l'Associazione Nazionale dei Comuni. Cerchiamo di rendere più accessibile questa modalità, e poi c'è anche un numero di telefono dedicato per coloro che hanno maggiori difficoltà, possono rivolgersi a questo numero di telefono dedicato. Per coloro che sono in situazioni di non autosufficienza, ovvero sono costretti a stare a casa, finora abbiamo avuto circa 1.082 richieste, verranno somministrate i vaccini a domicilio.
Senta, D'Amato, un'altra cosa le voglio chiedere, ma nelle prossime ore, cioè, il governo si riunirà di nuovo con voi, con le regioni, per migliorare, no, il piano vaccini, ma non avrebbe dovuto forse esserci una comunicazione nazionale unica per gli ultra ottantenni, una modalità conforme a livello di tutte le regioni? Cioè, non si rischia di alimentare il caos se ogni regione fa per conto suo?
Io sono d'accordo con lei, però per noi è un obiettivo categorico il fattore tempo, per cui non potevamo ulteriormente aspettare, tenuto conto che parliamo delle persone più fragili, per cui abbiamo deciso di partire, perché non abbiamo neanche un minuto da perdere. Poi ovviamente qualora ci siano anche interventi nazionali, noi li caldeggiamo, li vediamo con particolare attenzione, però l'obiettivo nostro era partire, insomma, ecco.
Perché poi, insomma, sappiamo che non tutte le regioni useranno, diciamo, la modalità che avete scelto. Per esempio, so che in Liguria stanno mandando una lettera a casa di ogni anziano. Senta, al di là di questo, lo dico perché chi ci ascolta pensa che magari quello che abbiamo detto vale anche per la sua regione. No, ogni regione poi avrà una sua strategia, sì, per il coinvolgimento degli ultra ottantenni. Come va, anche in questo caso uso la stessa espressione, il barometro cosa segna, D'Amato, dal punto di vista delle forniture dei vaccini? Ieri è arrivata la notizia che Pfizer ne fornirà nel secondo trimestre altre decine di milioni all'Europa, quindi diciamo a compensare un po' i ritardi annunciati solo qualche giorno fa. Oggi come la vede la situazione?
Ma è mezzo pieno, mezzo vuoto? È sicuramente una buona notizia. Noi diciamo stiamo ancora marciando con il freno a mano tirato, io dico con estrema, nonostante abbiamo fatto come Lazio 200.000 vaccinazioni, 77.000 già doppie dosi completate, 15.000 gli over 80, però ecco, stiamo viaggiando molto al di sotto della nostra capacità di somministrazione, che è di circa 25.000 dosi al giorno, per cui oggi andiamo in media intorno alle 6-7.000 dosi. È chiaro che questo dipende dai quantitativi, sicuramente fa piacere questa notizia di Pfizer, speriamo che arrivi il prima possibile, perché prima mettiamo in sicurezza le fasce più fragili, meglio è, e meglio è anche per l'economia, per una ripartenza. Noi dobbiamo raggiungere l'immunizzazione il prima possibile.
Flash, davvero, D'Amato, l'ultima cosa, è sbagliato dire, come ho detto io poco fa, che qualcuno deve ancora dire esattamente questa categoria dei non sanitari, quasi un quinto di tutti i vaccinati, cosa corrisponde esattamente?
Ma noi l'abbiamo messo online, è molto di meno, diciamo, però al di là di questo...
A livello nazionale è questo il dato.
Sì, lo so, è corretto quello che dite. Per quanto riguarda la nostra esperienza, in molte circostanze sono operatori amministrativi che però lavorano o nei reparti Covid o, diciamo, nei reparti che hanno a che fare con potenziali pazienti Covid, nelle registrazioni, nella parte amministrativa. È chiaro che se si dovessero scoprire dei furbetti, per quanto ci riguarda, stanno fuori dal sistema. Questo lo dico con estrema chiarezza.
Grazie all'assessore D'Amato, grazie per essere stato con noi. Alle 13.45 quasi facciamo l'ultima pausa e poi torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.